Un saluto da Eliana Astorri, benvenuti nella rubrica Infatti, dentro i fatti che riguardano il sociale e l'ambiente. Oggi ci occupiamo di fonti di energia rinnovabile e prima, come sempre, un paio di piccole buone notizie. Scontrini lotteria contro l'evasione fiscale. I primi sono stati i cinesi, poi è stata la volta di San Paolo in Brasile, poi in Argentina e a Taiwan. Ora ci prova il Portogallo. Chi fa acquisti sarà invogliato a chiedere lo scontrino fiscale perché riceverà anche un biglietto della lotteria che permette di vincere 60 auto di lusso all'anno. L'iniziativa partirà ad aprile e secondo Paolo Nunzio, segretario di Stato per gli affari fiscali, le transazioni registrate aumenteranno del 50%, 2 miliardi in più di ricevute passate sotto l'occhio del fisco. Alessio, il bambino che ha salvato tutta la famiglia, 9 anni, di Montefalcone, in provincia di Gorizia, ha salvato l'intera famiglia da un'intossicazione da monossido di carbonio esalato da una stufa a metano in cucina. La mattina Alessio aveva seguito una lezione a scuola su questo gas e sui suoi effetti. Poi la sera, mentre era in bagno a lavarsi, sente il padre urlare: la sorella è svenuta. Esce di corsa, scende in cucina e trova madre, padre e sorella svenuti a terra. Gli viene in mente la lezione a scuola, si tappa il naso, apre le finestre, trascina fuori le due sorelle dalla stanza e chiama il 118. Grazie alla sua freddezza e al suo coraggio ha salvato la vita a tutta la famiglia. Torniamo a parlare di energia eolica perché il 20 e il 21 a Bruxelles si riunirà il Consiglio europeo per conferire il mandato alla Commissione europea in materia di rinnovabili e cambiamenti climatici. E l'obiettivo proposto dalla Commissione di un incremento del 27% di rinnovabili entro il 2030 è ritenuto di poca efficacia dall'ANEV, l'Associazione Nazionale Energia del Vento. Per questo l'ANEV lancia una campagna online per sostenere le eolico. Ne parliamo con il presidente Simone Togni. Togni, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, perché ritenete basso l'obiettivo di più 27% di fonti di energia rinnovabili entro il 2030?
Ma la nostra posizione è abbastanza concreta e vede quello che è successo nel passato. Lo sviluppo delle rinnovabili, e l'eolico tra queste ha sempre dimostrato di avere una marcia in più, è risultata essere nel corso degli anni sempre superiore alle previsioni che venivano fatte. E questo momento è cruciale nello sviluppo del sistema elettrico nazionale e di quelli che sono i cambiamenti climatici, quindi la lotta che come Europa dobbiamo assolutamente fare contro questo percorso. E per questo noi chiediamo che l'Italia in seno all'Europa possa avere finalmente un ruolo più propulsivo e andare a chiedere obiettivi un po' più sfidanti di quelli che in maniera più bassa sono stati indicati e soprattutto di renderli vincolanti per gli Stati membri.
Ma quanto è importante questo settore, il settore dell'eolico, per l'occupazione?
Oggi in Italia abbiamo 35.000 addetti che lavorano nel settore eolico, con grande fatica in questi 20 anni esatti di sviluppo dell'eolico in Italia siamo riusciti a creare una filiera nazionale, di questo siamo molto orgogliosi come associazione, l'ANEV si è battuta in questi anni perché ciò avvenisse e oggi esportiamo non solo tecnologia ma soprattutto componentistica e know-how all'interno dell'Europa e del resto del mondo. Di questo noi vorremmo fare un elemento di punta nel rilancio della politica occupazionale e industriale del nostro paese e per far sì che ciò avvenga abbiamo una prospettiva di arrivare almeno a un raddoppio con 70.000 addetti al 2020, è necessario che oggi vengano definiti degli obiettivi molto più sfidanti, soprattutto che siano vincolanti, in maniera tale da dare alle aziende del settore un minimo di prospettiva per investire.
E per molto più sfidanti che cosa intende?
Ma in termini percentuali non si tratta di avere numeri molto maggiori, chiaramente arrivare già a un terzo, quindi a un 33% sarebbe un numero già più significativo, La realtà è che il percorso di passaggio dalla produzione da fonte fossile a quella da fonte rinnovabile è un percorso che mi sentirei di dire pacificamente ormai è senza via di ritorno. Allora, quello che bisogna fare, senza essere estremisti né da un lato né dall'altro, e noi come associazione non lo siamo assolutamente, è di definire in maniera chiara un percorso che possa consentire a chi lavora nel settore tradizionale e a chi, come noi, lavora nel settore più innovativo, di fare questo passaggio in maniera più indolore per ovviamente quelli che sono le industrie e gli occupati del settore elettrico in generale, ma dall'altra parte di riuscire a essere efficaci nella lotta ai cambiamenti climatici, perché come sappiamo questo comporta, ha comportato nel passato e sempre di più comporterà nel futuro dei rischi per l'uomo, e noi questo non vogliamo correrlo.
Togni, dopo il boom dell'inizio, lo scorso anno invece le cose non sono andate bene per il settore eolico, perché?
Ma il boom dell'inizio dello scorso anno in realtà era la coda del vecchio sistema di incentivazione. Purtroppo oggi le regole che sono state messe per lo sviluppo del settore eolico sono delle regole che aumentano ulteriormente la burocrazia, i lacci e lacciuoli che purtroppo già esistevano e che sono stati ulteriormente incrementati. Se solo si pensa che per fare un impianto eolico nel resto d'Europa ci vuole al massimo 180 giorni, cioè 6 mesi, e in Italia solo per avere l'autorizzazione non ci si mette meno di 3 anni e mezzo, capiamo che questo è un problema, è una differenza che non è concepibile per un paese come il nostro.
Ma non ci sono più oggi incentivi da parte dello Stato per chi installa questo tipo di impianti?
Gli incentivi ci sono, sono molto bassi perché l'eolico è molto vicino alla competitività con quello che è il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso. Noi chiediamo di superare questo meccanismo, quindi anche in questo voglio dire dimostriamo la nostra maturità come associazione. L'ANEV infatti sta chiedendo ormai da un po' di tempo di superare questi meccanismi, diciamo, un po' dirigisti e di vecchia concezione che oggi vedono riconoscere gli incentivi sulla base di percorsi assai complessi, e chiediamo di fare, come si fa nei paesi più avanzati, dei sistemi che tramite semplicemente gli sgravi fiscali, quindi meccanismi che sulla fiscalità consentano il recupero dell'investimento, gravino esclusivamente sul investitore privato e che consentano quindi di competere anche con le altre fonti in maniera più diretta, inserendole nel mercato elettrico, cosa che contribuirebbe ulteriormente alla riduzione del costo dell'energia elettrica della bolletta degli italiani.
Perché non esistono oggi in Italia degli obblighi in materia di eolico quando si costruisce?
Per quanto riguarda la realizzazione degli impianti ci sono dei vincoli molto stringenti che derivano sia dalle normative europee e chiaramente nazionali, e in più, ancora una volta su questo come Presidente dell'ANEV posso essere orgoglioso del lavoro fatto, noi abbiamo siglato un protocollo d'intesa con le associazioni ambientaliste che impongono ai nostri associati nella realizzazione degli impianti di utilizzare dei criteri di mitigazione ulteriori che escludano dalla realizzazione di questi impianti tutte le aree che abbiano una qualsiasi vocazione di carattere paesaggistico o avifaunistico, in maniera tale da preservare l'ambiente e il territorio. Questo perché noi crediamo fermamente che questa tecnologia è una tecnologia che in prospettiva potrà contribuire in maniera ancora più significativa, già oggi copre l'equivalente dei consumi domestici di oltre 10 milioni di italiani, e in prospettiva questo può essere ulteriormente sviluppato, e chiaramente per far sì che ciò accada è necessario che venga inserito armoniosamente nel territorio e nell'ambiente che li ospita.
Togni, alzare il tiro in occasione del Consiglio europeo di questo mese sarebbe un passo importante anche in vista della conferenza sul clima a Parigi l'anno prossimo?
E questo è il punto su cui si sta discutendo. Il ministro Galletti, il nuovo ministro dell'Ambiente, ha posto una questione abbastanza ragionevole, cioè verifichiamo cosa significa per l'Italia alzare il tiro rispetto a questi obiettivi. Noi stiamo cercando di spiegare che appunto dietro questi settori della green economy così chiamata c'è una significativa possibilità di crescita per il nostro paese, e altri invece sostengono che se l'Europa dovesse andare troppo avanti rispetto alla conferenza del clima, poi si troverebbe spiazzata, perché Asia sostanzialmente e Stati Uniti d'America dall'altra parte potrebbero invece non seguire su obiettivi così importanti di riduzione della CO2. Tuttavia, nella nostra cultura, almeno sicuramente nella mia e nella visione che noi come associazione riteniamo da sempre di avere, non crediamo che si possa pensare a fare un ragionamento del se gli altri non si impegnano non è corretto che io faccia la cosa giusta. Io credo che l'Italia debba, così come ha fatto con il precedente ministro Orlando dell'Ambiente, assumere una posizione netta, perché l'Italia l'ha già assunta in sede europea, dicendo che l'Europa deve essere da traino e da leader a livello mondiale nella lotta ai cambiamenti climatici, anche perché banalmente l'Europa è il continente che maggiormente subirà i danni, come purtroppo già stiamo verificando sulla nostra pelle in Italia quotidianamente, del cambio del clima, che prevederà sempre di più la necessità di interventi e di veramente miliardi di euro di soldi da mettere sul tappeto per far fronteggiare questi mutamenti e quelli che sono, diciamo, poi le manifestazioni naturali che quotidianamente verifichiamo.
E l'ANEV ha quindi pensato di lanciare una campagna online pro eolico. Di cosa si tratta?
Ma proprio per questo noi abbiamo ritenuto di supportare la posizione che il governo appunto aveva assunto in questa prima fase, che speriamo che il governo Renzi ancora di più faccia sua, perché l'Italia si renda in seno all'Europa paese promotore per chiedere un obiettivo al 2030 molto più vincolante, e che in questo chiaramente come associazione del settore eolico chiediamo che venga implementato in maniera significativa l'obiettivo al quale l'eolico può contribuire significativamente, e far sì che l'Italia sia anche in Europa con i paesi più avanzati da questo punto di vista, come la Francia, la Germania e la Spagna, che hanno già assunto posizioni molto più spinte rispetto agli obiettivi 2030, e ci sembra che anche politicamente capire che quello è il presente e anche il futuro dell'Europa e dell'industria europea sarebbe una battaglia di retroguardia che oltretutto ci vedrebbe sicuramente perdenti anche in seno all'Europa.
Grazie a Simone Togni, presidente ANEV, Associazione Nazionale Energia del Vento. Togni, grazie per essere stato con noi. In bocca al lupo per il vostro lavoro.
Grazie, crepi il lupo.
Ascoltaci sul digitale terrestre e televisivo al canale 882.
Il cuore nel pallone, quando il calcio non significa solo sport, ma diventa strumento di solidarietà e integrazione. Un progetto ambizioso dell'Associazione Bambini del Mondo Ollus, premiato per 3 anni consecutivi dal Presidente della Repubblica, che attraverso il calcio integrato cerca di superare le diversità tra ragazzi abili e disabili, perché tutti hanno diritto di vivere lo sport sentendosi normali. Un torneo ormai internazionale che trova da vari anni l'importante appoggio della nazionale dei prestigiatori, dei doppiatori, dei cabarettisti senior, dei veterani italiani e la squadra fuori dal set Amici di Luca Zingaretti. 2 sono le iniziative in programma quest'anno, una a Modena ad aprile e l'altra a Roma, dove il torneo arriverà i primi 4 giorni di maggio, toccando gli stadi di Monterosi, Campagnano Romano e forse Mazzano Romano. Sara Pizzei ha intervistato Urbano Stenta, presidente dell'Associazione Bambini del Mondo Onlus, e Vittorio Totonelli, direttore tecnico del torneo di maggio.
Che cos'è, come nasce il progetto globale Il Cuore nel Pallone e soprattutto qual è il suo scopo?
Nasce a seguito dell'approvazione della Convenzione ONU avvenuta il 13 dicembre 2006 da parte dell'Assemblea Generale, su un testo elaborato in 5 anni di attività a New York dal un comitato ad hoc Committee on Rights of Persons with Disabilities. Qui ci troviamo di fronte all'applicazione dell'articolo 30 che prevede appunto la parità, ossia la partecipazione delle persone disabili, dei bambini, dai bambini agli anziani, a tutte le attività di ricreazione, di turismo, di sport ed altro genere. Noi ci siamo soffermati sullo sport, in particolare sul calcio, per garantire quella che chiede la convenzione, ossia l'inclusione sociale attraverso lo sport. Questo è stato l'inizio e poi lo stiamo facendo sviluppare.
Infatti, a tal proposito, perché la scelta del calcio integrato? E secondo lei riesce in questo caso il calcio ad essere un valido strumento di integrazione tra i bambini?
Vede, noi partiamo da un principio, ossia il principio della legge 517 del 77 in Italia, principio educativo. Il bambino disabile deve essere inserito nella scuola comune insieme agli altri, perché se vogliamo che nella società sia integrato, incluso, bisogna che cominci da piccolo. Allora, naturalmente, questa nostra idea è estesa al discorso dello sport e abbiamo scelto uno sport molto popolare, prima di tutto, a cui molti tengono. Quindi vogliamo che non si favorisca l'esclusione attraverso lo sport, ma si favorisca l'inclusione sociale.
E qual è la reazione dei bambini di fronte al calcio integrato?
Parliamo delle due reazioni. I bambini disabili sono felici, naturalmente, di giocare con gli altri. I bambini non disabili sono felicissimi perché i bambini sono i più altruisti che ci siano nella società e quindi se vedono un loro compagno in difficoltà lo aiutano. È dopo che cominciano i problemi. Perché si ha paura dei disabili? Si ha paura delle persone con deficit? Perché c'è l'istinto di conservazione che agisce su di noi e ci fa dire: oddio, e se pure io diventassi come lui, senza la vista, senza l'udito, eccetera. E allora si cerca di dimenticare, di non parlarne. Solo in questo modo si può giustificare perché, per esempio, le persone mettono le macchine sugli scivoli che sarebbero riservati per i disabili. Perché mettono le macchine laddove ci sono le indicazioni che è un posto riservato per i disabili, eccetera, perché non ci pensano. Sono cose che cercano di eliminare dal loro pensiero.
Il progetto Il Cuore nel Pallone prevede due iniziative calcistiche, una a Modena e una nella capitale, dove arriverà i primi 4 giorni di maggio, toccando vari stadi della provincia romana. Vittorio Totonelli, direttore tecnico di questo torneo, ci può dire qualcosa di più a tal proposito?
Noi ci siamo organizzati con 3 campi per ricevere insomma tutti i ragazzi che arriveranno. Speriamo insomma che innanzitutto ci siano delle belle giornate, così la vivremo appieno. Poi cercheremo di fare una manifestazione dove tutto funzioni. Il mio compito è quello di far funzionare la manifestazione all'interno dei campi, sia come organizzazione delle partite che come organizzazione diciamo della scaletta. Quindi mi auguro che riusciamo a fare una bellissima manifestazione e soprattutto a far capire l'importanza della manifestazione.
E secondo lei riesce questo, il calcio, ad essere un valido strumento di integrazione per i bambini?
Ci si prova, non è facile perché hanno cattivissimi esempi che vediamo dai professionisti. Noi siamo una piccola società, la Virtus Campagnano è una società di paese, insomma. Siamo partiti 2 anni fa con 45 ragazzini e oggi, dopo 2 anni, sono 220 ragazzi. Quindi abbiamo fatto un ottimo lavoro. Abbiamo una convenzione da 3 anni con la scuola e quest'anno abbiamo inserito nella nostra convenzione, nel nostro programma, l'inserimento dei ragazzini diversamente abili o disabili. E quindi abbiamo una nostra psicologa, facciamo lezioni gratis 2 sabati al mese e poi alla fine di maggio facciamo la festa finale dove partecipano, l'anno scorso almeno hanno partecipato 500 bambini e bambine, perché nel nostro regolamento si premia chi fa partecipare disabili e bambine.
Erano Urbano Stenta, presidente dell'Associazione Bambini del Mondo Ollus, e Vittorio Totonelli, direttore tecnico del torneo di maggio nell'ambito dell'iniziativa Il Cuore nel Pallone. Le interviste erano di Sara Pizzei e siamo al termine della rubrica. Infatti, io vi do appuntamento a giovedì prossimo alle 12.35. Buon proseguimento di ascolto su Radio Vaticana Italia da parte di Eliana Storri.